Okay.
Quando parlo di titoli, questa è musica concreta, ottimo. Bene, signore e signori, benvenuti a questa sessione pomeridiana con Aaron Benanaf. Ci parlerà del suo libro Automazione e il futuro del lavoro. Io sono Cassidi, sono professore di sociologia a Parigi, all'Institut Polytechnique de Paris, e io oggi sarò soprattutto un facilitatore di questo evento, di questa conversazione. Sono molto felice e orgoglioso di dare il benvenuto ad Aaron Benanaf, che è assistant professor del Dipartimento di Sociologia alla Syracuse University a New York, è metà sociologo, metà storico, e presto scoprirete nel corso della nostra conversazione che ha anche questo background, e parte di questa sua produzione emergerà nel suo discorso. Ha anche un master in storia, infatti, ottenuto presso la UCLA, è stato anche membro della Society of Fellows della University of Chicago. Oggi siamo qui con lui per presentare e celebrare la traduzione italiana del suo libro Automazione, disuguaglianze, occupazione e povertà e la fine del lavoro come lo conosciamo, pubblicato dalla Lewis University Press. E questo è appunto il titolo in italiano: Automazione, disuguaglianza, occupazione e povertà e la fine del lavoro come lo conosciamo. In inglese è un po' più breve, ma questa è una traduzione da stile Lina Wertmüller, regista ben nota al pubblico italiano. Bene, questo libro, ed è questo il motivo per cui sono molto felice di essere qui quest'oggi, è un breve libro che va dritto al punto e che contiene molte informazioni che mettono in evidenza dei punti molto interessanti in sole 150 pagine. E anche questo è importante da ricordare e da citare. Dunque, in questo libro Aaron Benanaf affronta l'esigenza dell'automazione, il tema dell'automazione, soprattutto l'effetto che ha sul lavoro, e essenzialmente introduce tre controargomentazioni al timore che l'automazione possa eliminare posti di lavoro. Anzi, quattro controargomentazioni, mi scuso, me ne sono dimenticata una, non so perché. Tre controargomentazioni e poi una proposta politica, per meglio dire, alla fine. Oggi vedremo insieme queste quattro controargomentazioni. Io vorrei iniziare la nostra conversazione, se anche per te va bene, con una citazione che è presa non dal tuo libro ma da un articolo che è stato pubblicato da uno storico, Edward Jones Imhotep, nella rivista History and Technology. Questo articolo riguardava la storia, anzi la preistoria, delle fattorie fantasma, cioè le fabbriche senza lavoratori, le fabbriche fantasma. Discuteva l'invenzione del 1745 della macchina di Bocasson, un telaio, e dice che vedere le macchine come autonome storicamente ha significato non vedere invece il lavoro, le persone che stanno dietro l'utilizzo di queste macchine, e parla nella sua opera e dice che il racconto spettrale della produzione in fabbrica è una serie di cancellazioni fisiche e retoriche che hanno reso possibile l'illusione dell'automazione. Dove erano gli artigiani che avevano costruito queste macchine automatiche e che avevano tessuto i fili in tessuti incredibilmente sottili? Dove erano i lavoratori cinesi del Nord Africa che avevano raccolto la seta e il cotone da stazioni commerciali e colonie lontane? Soltanto alla fine di questo impressionante racconto, Bocanson rivela le forze biologiche nascoste che mettono in moto questi telai automatizzati. Ecco, questo è un modo di entrare nell'argomento del tuo libro, che si occupa in particolare dell'automazione di oggi. Ma il mito dell'automazione in realtà esiste da secoli, e dunque come lo affrontiamo e perché hai scelto di parlare in particolare di questo tema nel tuo libro. Bene, credo che questa sia una citazione molto interessante e credo che colga molto bene il fatto che di cosa parliamo oggi quando parliamo di automazione, robotica, intelligenza artificiale e il modo in cui queste tecnologie sembrano destinate a cancellare tutti i posti di lavoro e questo crea molto timore tra le persone. Le persone hanno paura di come sarà il nostro futuro, come sopravviveremo, come troveremo lavoro in un mondo fatto invece di tecnologie automatizzate. C'è anche un po' un sogno, una utopia di che cosa vorrebbe significare vivere in un mondo in cui non dobbiamo lavorare, in cui non c'è bisogno di lavorare. Queste domande di speranza e di timore sono domande che esistono da lunghissimo tempo. Quando parliamo dell'automazione, in effetti dobbiamo cercare di distinguere tra tra tendenze ed eventi separati. Dobbiamo separare i trend, le tendenze dagli eventi, perché da un lato è assolutamente vero che la lunga storia del capitalismo è una storia di continua innovazione e di cambiamento tecnologico e di cambiamento anche dei posti di lavoro. La produttività cresce, i posti di lavoro diventano importanti, certe professioni diventano importanti e poi a un certo punto scompaiono, le persone devono cambiare mestiere. Questa è una costante del capitalismo, però poi periodicamente nella storia del capitalismo, ma anche nella storia ben precedente al capitalismo, cosa accade? Ci sono dei momenti in cui le persone diventano entusiaste, si eccitano molto nella posizione, nella possibilità di vivere in un'età di automazione in cui il lavoro scomparirà. Nel mio libro io parlo di quattro grandi eventi, uno durante la rivoluzione industriale stessa. Charles Babbage o persone come lui, si diceva che avesse inventato il primo computer. All'epoca, nel 1820-30, esisteva una teoria molto importante, si pensava di vivere nell'era dell'automazione che avrebbe eliminato tutti i lavori. Poi Karl Marx fu molto influenzato dalla lettura di testi di questi primi teorici dell'automazione. Poi pensiamo agli anni 1920-30, c'è una grande discussione sulla disoccupazione data dall'automazione e dalla tecnologia durante la Grande Depressione, un altro momento in cui si è pensato che la tecnologia avrebbe eliminato tutti i posti di lavoro. Negli anni 50 e 60 del secolo scorso questo è successo di nuovo con la nascita del computer, di questi enormi computer mainframe. È emersa di nuovo questa visione di una tecnologia che finalmente avrebbe eliminato tutti i lavori. E poi, ancora più frequentemente, lo abbiamo visto negli anni 80, negli anni 90 e poi nella prima decade degli anni 2000, abbiamo visto di nuovo la speranza e la paura nei confronti dell'automazione. Se inseriamo il periodo attuale in questo contesto storico più lungo, bisogna pensare e riflettere cosa è avvenuto in questi momenti, cosa è successo per cui col cambiamento della tecnologia, ecco perché in alcuni momenti ci sono questi periodi di paura e speranza sulla fine del lavoro. Nel mio punto di vista e nel mio libro io dico che questi sono momenti che possono essere definiti come momenti in cui le persone davvero fanno fatica a trovare un posto di lavoro. Sono periodi nella storia del capitalismo in cui effettivamente diventa difficile per molte persone trovare un'occupazione. Lo vediamo anche oggi. Oggi infatti sentiamo molte discussioni proprio non solo sulla disoccupazione, ma anche sulla sottoccupazione, sul lavoro precario, sul lavoro informale in tutto il mondo. Quindi ci sono tante persone che hanno bisogno di lavorare e che non trovano un posto di lavoro. Nella storia dell'automazione troviamo un modo per spiegare perché questo avviene. È importante pensare anche ad altre spiegazioni che ricorrono storicamente. Periodicamente, infatti, abbiamo spiegazioni malthusiane del perché le persone non trovano lavoro e questa è una visione molto meno positiva, molto meno ricca di speranza. È invece un discorso incentrato sulla paura. C'è anche il discorso antisemitico periodicamente, spesso sono gli ebrei che vengono additati come colpevoli della mancanza di lavoro. La cosa che differenzia il discorso sull'automazione è il fatto che c'è anche un potenziale positivo, c'è un'idea positiva rispetto ad altre spiegazioni del perché le persone non riescono a trovare un lavoro. Ma la discussione sull'automazione a volte però ci impedisce di fare una riflessione. Cioè, non pensiamo e non riflettiamo spesso a che cosa accade realmente ai lavori in questo periodo, qual è l'esperienza di lavoro, perché la storia dell'automazione fa sembrare che tutti i posti di lavoro a un certo punto scompaiano e non si presta invece attenzione a tutte le persone che fanno fatica a trovare lavoro, che fanno fatica a organizzarsi, a cambiare il lavoro che svolgono. Non si pensa ai conducenti di Uber o chi fa le consegne o chi lavora nei magazzini di Amazon, perché prima o poi tutti questi lavori scompariranno e saranno svolti da lavoro. Quindi c'è un aspetto importante che va considerato quando si parla di automazione: non bisogna dimenticare infatti i lavoratori, rischia di essere una distrazione dai lavori che ancora esistono, che ancora vengono svolti. E quindi, e poi gli altri elementi che ricordavo, quindi c'è il timore, c'è la speranza, ma c'è anche la distrazione. Questi sono tutti argomenti che affronto all'interno del libro. E in effetti il punto fondamentale, il primo punto evidenziato nel libro è il seguente, ossia il problema non riguarda l'automazione di per sé, ma il mercato del lavoro nel momento in cui l'automazione invece viene utilizzata come un fatto che spiega il suo andamento. Vorrei di nuovo fare una citazione dal libro, che ciò che porta il discorso sulla automazione è che ci sono troppi pochi lavori per troppe persone, quindi la depressione del mondo del lavoro. Quindi questa è effettivamente la prima controargomentazione che sollevi nel libro, ossia che c'è una riduzione nella domanda di manodopera, e questo l'abbiamo visto negli ultimi decenni, quindi questo non può essere negato, ma questo non è causato dall'innovazione tecnologica, ma invece è dovuto ad una stagnazione economica diffusa. Puoi spiegarcelo un po' meglio? Sì, uno dei punti che sollevo nel libro, ed è difficile crederci in realtà se si è un ingegnere o anche se si ha uno smartphone nelle tasche come tutti, è che abbiamo la sensazione molto intensa di vivere in un'epoca di incredibile cambiamento tecnologico e di enormi possibilità tecnologiche. Ci viene detto che l'intelligenza artificiale è dietro l'angolo, ci viene detto che le macchine tra poco guideranno camion e automobili e che prenderanno i lavori degli avvocati, persino dei medici, per non parlare dei lavoratori nel settore dell'edilizia. Quindi costantemente sentiamo queste cose e abbiamo la sensazione su internet, sugli smartphone, ci sembra di avere tutti questi segnali del fatto che viviamo in un'epoca di incredibile cambiamento tecnologico così rapido. Io sono qui anche per dirvi che in realtà dalla una prospettiva economica standard è sorprendente vedere che tutto ciò che le statistiche economiche dicono è che in realtà viviamo in un periodo di cambiamento tecnologico piuttosto lento da una prospettiva prettamente economica. Quindi invece di vedere una produttività del lavoro più velocemente che in passato, cosa che accadrebbe se le persone fossero davvero sostituite dalle macchine e se le macchine facessero maggiore lavoro, allora il numero di ore di lavoro necessarie per generare tutta questa produzione in eccesso sarebbe molto più basso, e questo lo vedremmo nelle statistiche, vedremmo una crescita molto rapida di crescita della produttività del lavoro, ma in realtà nell'epoca moderna attuale la produttività del lavoro cresce molto lentamente, siamo in un periodo di cambiamento tecnologico realmente lento. Questo è sorprendente, e uno degli economisti, Robert Solow, mainstream più noto, parla del paradosso del Solow. Vediamo computer ovunque all'interno della società, ma non lo vediamo nelle statistiche della produttività. Allora la domanda è: perché le persone fanno fatica a trovare lavoro? Perché c'è così tanto lavoro precario e informale nel sud e precario nel nord del mondo? Perché le persone, e così tante persone, si sentono insicure dal punto di vista professionale del lavoro? La risposta è che l'economia di fatto cresce lentamente. L'Italia, così come il Giappone, è un caso estremo di di stagnazione economica. Il livello di stagnazione economica in Italia è proprio all'estremità di questo processo, ma questo non avviene soltanto qui, non è soltanto un problema, un fenomeno italiano-giapponese. In tutto il mondo, infatti, e soprattutto nei paesi ricchi del mondo, ma sempre più spesso in tutti i paesi del mondo, vediamo che l'economia cresce ad un ritmo più lento. Nel mio libro io attribuisco questo fatto alla fine dell'epoca della crescita industriale. In passato vivevamo in una società industriale, come sapete, con un ritmo veloce di sviluppo industriale e con la creazione di lavoro industriale. Nel settore industriale è predisposto ad una crescita della produttività radicale molto veloce. Man mano che l'epoca dell'industrializzazione giunge al termine e la deindustrializzazione inizia, le economie iniziano a crescere invece più lentamente. Spesso si sbaglia, soprattutto in paesi in Italia, a pensare che questo avviene perché i posti di lavoro stanno abbandonando l'Italia e vanno verso paesi più poveri, c'è una delocalizzazione. In realtà non è così. Io sono degli Stati Uniti, sono americano, e noi parliamo sempre del fatto che i nostri lavori vengono delocalizzati in Messico. In realtà il Messico è anch'esso un paese che dagli anni Ottanta è in fase di deindustrializzazione. Si può pensare che tutti questi posti di lavoro stanno andando in Cina, ma in realtà la Cina ha visto un periodo molto rapido di industrializzazione dal 2002, quando è entrato nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, fino al 2012, ma persino la Cina è adesso in fase di deindustrializzazione. Questo avviene da 10 anni e l'economia della Cina sta crescendo sempre più lentamente. Come conseguenza, tutto il mondo, secondo le Nazioni Unite, è in fase di deindustrializzazione da decenni. Questo processo, che dal mio punto di vista è molto più legato e spiegabile con la diffusione delle capacità tecnologiche nel mondo rispetto ad un ritmo rapido di cambiamento tecnologico, è più la globalizzazione, la diffusione, che è davvero un fattore al cuore della stagnazione economica e tecnologica. La mia opinione è che questa tendenza alla stagnazione è il vero responsabile del fatto che le persone non possono trovare posti di lavoro. La nostra tecnologia sembra, il cambiamento tecnologico sembra avvenire velocemente nella società, ma soltanto se lo si misura rispetto a un ritmo lento di crescita economica. In passato, in effetti, il cambiamento tecnologico è stato più veloce, allo stesso tempo che la crescita economica era più veloce. Invece il nostro periodo attuale è più lento su entrambi i fronti, ma è questa lentezza che sta generando quello che io chiamo una bassa domanda di lavoro, di manodopera. Possiamo anche dire che non viviamo in un'epoca in cui i lavori vengono distrutti rapidamente. Tutte le misure economiche infatti ci dimostrano che in realtà viviamo in una società in cui le persone sono bloccate nel loro lavoro, non cambiano costantemente, molti restano bloccati nel proprio posto di lavoro, non riescono a uscirne, non hanno l'opportunità di cambiare. Questo è un grande problema. Quindi il problema è una carenza di creazione di nuovi posti di lavoro, e questa è la caratteristica della stagnazione. E per dare un elemento che forse il pubblico italiano può capire, quando si parla di deindustrializzazione qui in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, l'abbiamo vista anche con l'emergenza di un settore dei servizi che è diventato così pervasivo da aver praticamente colonizzato molti altri settori qui in Italia. Ora, un altro punto che sollevi nel libro è che il settore dei servizi è importante, e dovremmo concentrarci sul settore dei servizi perché vi accadono alcune cose. Infatti alcune tendenze sono esacerbate, quello che dicevi ad esempio sulla produttività, la produttività della manodopera soprattutto in paesi come l'Europa nel settore dei servizi è negativa addirittura. Ora, questo è controintuitivo perché quando si parla di innovazione tecnologica e dell'introduzione dell'intelligenza artificiale sui posti di lavoro o di altre forme di automazione, spesso un discorso che accompagna questa argomentazione si dice, ecco, che questo aumenterà la produttività del lavoro. Che cosa sta succedendo in realtà? Questa è una domanda ottima. Viviamo in società in cui la maggior parte della popolazione e della forza lavoro lavora nei servizi e in effetti questa tendenza verso l'economia dei servizi è diventata globale. A volte negli ultimi 2-3 anni l'intera forza lavoro mondiale è basata sui servizi, che è una trasformazione incredibile nell'umanità. Il settore dei servizi però presenta un problema persistente e molto profondo, cioè nessuna delle tecnologie che abbiamo visto finora non è riuscita neanche a cambiare questo problema. Cos'è questo problema? Prende il nome di un economista americano, non radicale, William Baumol, e il problema che descrive oggi si chiama la patologia del costo di Baumol. E che cosa dice? Cioè che nel settore dei servizi c'è un problema endemico di bassa crescita della produttività. È molto difficile produrre di più o ampliare la produzione dei servizi senza usare più manodopera, più forza lavoro per farla. Quindi in generale nel settore dei servizi, se si vuole più sanità, se si vogliono più insegnanti, se si vogliono più servizi alle aziende, c'è bisogno di assumere più persone e di conseguenza i servizi tendono a diventare relativamente più costosi nel corso del tempo. I letti in ospedale sono più costosi, l'istruzione diventa più costosa. Il problema è la difficoltà di aumentare la produttività del lavoro nel settore dei servizi. Quando ci siamo spostati dal settore industriale a quello dei servizi, il problema della bassa produttività del lavoro è diventato ancora maggiore. La tecnologia dell'informazione abbiamo pensato che potesse trasformare questa situazione. Dagli anni 80 abbiamo sentito dire che finalmente gli anni 80 avrebbero risolto questo problema. In realtà non è mai successo, e perché parte della motivazione sta nel fatto che in realtà l'economia dell'informazione, che è comunque importante, è fondamentale, siamo tutti legati ai nostri piccoli schermi, abbiamo la sensazione che l'economia dell'informazione sia una parte fondamentale dell'economia, ma se pensiamo al numero di persone che lavora nell'economia dell'informazione non è un numero così elevato, e tutti i cambiamenti che la tecnologia dell'informazione hanno portato non hanno in realtà aumentato la produttività degli insegnanti, dei dottori, degli infermieri. E quindi man mano che il motore industriale si è rallentato, il settore dei servizi non è riuscito a sostituirlo come motore di crescita. Ecco perché abbiamo un'economia stagnante, ecco perché è difficile creare posti di lavoro, e quindi al contrario sono stati creati questi posti di lavoro precari o legati alla sottoccupazione, dove le persone si sentono bloccate e non riescono ad avanzare, non riescono a progredire. Naturalmente ci sono anche lavori molto pagati nel settore dei servizi, a differenza del settore industriale il settore dei servizi è molto più eterogeneo, quindi ci sono comunque medici, ingegneri che guadagnano molto, però alla base del mercato del lavoro ci sono tantissime persone che invece finiscono ad avere posti di lavoro sottopagati e precari proprio a causa della tendenza alla stagnazione, a causa della tendenza alla bassa produttività del lavoro legata all'economia post-industriale. E questo mi porta alla seconda controargomentazione che solleva nel libro, che si può riepilogare dicendo che non stiamo andando verso un'epoca di disoccupazione di massa, ma piuttosto verso un'epoca di sottoccupazione persistente. Ora, questo è una argomentazione complessa e ti chiederei di esplorarla un po' più nel dettaglio. Vorrei anche sentire un commento su un fatto che è stato comunicato dall'OIL, cioè da un punto di vista storico stiamo vivendo oggi in un'epoca che vede il maggior numero in termini di persone formalmente occupate in tutto il mondo, non siamo mai stati in una situazione del genere, ma allo stesso tempo c'è anche un enorme aumento dell'economia informale. Ora, questi fenomeni come possono essere legati nella tua opinione? Bisogna dire che anche in Italia resta un nucleo molto forte industriale nell'economia rispetto agli Stati Uniti, dove io vivo. L'Italia ha una percentuale molto più elevata della forza lavoro nell'industria, e l'industria che esiste qui è un'industria high tech, lo è da tanto tempo, continua ad essere ad alta tecnologia. e continua ad importare le tecnologie più avanzate. Pensiamo alla produzione di auto ad elevatissima tecnologia negli Stati Uniti. Noi siamo al 7-8% della forza lavoro che lavora nel settore industriale, in Italia siamo ancora al 15% circa, quasi il doppio. Quindi ci sono tecnologie avanzate, ci sono multinazionali avanzate, qui come negli Stati Uniti. Che cosa è successo? Ovunque al mondo queste aziende che sono davvero produttori internazionali, multinazionali, hanno una forza lavoro stabile con molti benefit, anche se vengono licenziate, le persone hanno comunque accesso a uno stato sociale molto solido. I politici e i sindacati hanno fatto ciò che possono per proteggere questo nucleo che lavora nel settore industriale, e però questo ha consentito anche la crescita di una grande periferia invece di lavoratori sottoccupati. Abbiamo visto i governi cambiare le leggi in Italia ma anche altrove affinché sia più semplice per le aziende impiegare persone e licenziarle quando non ne hanno più bisogno. Ovunque vediamo questa tendenza, vediamo la stessa cosa che viene fatta da parte dei politici affinché sia più facile assumere e licenziare persone sottopagate e con impieghi precari. E, inoltre è stato cambiato anche lo stato sociale e adesso è più difficile riuscire ad avere accesso a benefit per la disoccupazione sul lungo termine, anche più difficile accedere a servizi di nuova formazione, di riformazione professionale, di aggiornamento. Avviene qui anche altrove. I governi hanno cercato di reagire a questo processo di stagnazione proteggendo una forza lavoro che è al nucleo, però consentendo anche la crescita di questo bacino di persone sottoccupate alla periferia. Queste tendenze io credo siano destinate a continuare. Ciò che avviene qui, pensate alla disoccupazione dei giovani in un paese come in Italia. Non lo dico come insulto, però l'Italia è già un paese vecchio, cioè il numero di giovani in Italia sta diminuendo per motivi demografici. Ecco, prendiamo lo stesso problema che abbiamo qua, la disoccupazione giovanile, portiamolo in Sudafrica, che invece è una popolazione molto più giovane. Se il tasso di disoccupazione giovanile, quello della Spagna per esempio, del 35%, in Spagna non è tantissimo come numero di persone, ma se avessimo una percentuale del 35% di disoccupazione giovanile in Sudafrica avremmo una porzione enorme della popolazione sudafricana. Quindi nel sud globale il numero di lavoratori informali è enorme su scala globale, dunque la porzione della forza lavoro mondiale che ha dei posti di lavoro stabili, che ha posti di lavoro formali con contratti formali, rappresenta comunque una minoranza. Se pensiamo a livello globale, la maggior parte dei lavoratori in tutto il mondo esiste in una forma estrema di precarietà che chiamiamo informalità, e quindi sono occupati nel settore cosiddetto informale. Ecco, questi sono problemi molto forti generati dal cambiamento dell'economia mondiale. In alcuni luoghi come la Cina, che crescevano velocemente, ecco lì sì, nuovi posti di lavoro venivano creati molto velocemente fino al 2012 circa, quando anche il processo in Cina e altrove ha iniziato a rallentare e a invertirsi. Riprendo questo punto, nel libro citi che secondo l'indice di protezione del lavoro dell'OSCE, in paesi come il Regno Unito, il Giappone, la Germania, l'Italia e la Francia, sono in situazione migliore rispetto all'informalità del lavoro, ma sorprendentemente, questo è un altro punto che viene sollevato, in paesi come l'Italia, la Francia, ma anche l'India, la Turchia, la Spagna, che hai appena citato, cosa interessante, il maggiore aumento di protezione negli ultimi decenni non è stato relativo ai lavoratori formalmente occupati, ma al contrario rivolto ai lavoratori contingenti, temporanei. Questo di nuovo è controintuitivo e quindi mi chiedo se dal tuo punto di vista, da un lato le politiche attuate in questi paesi, penso ad esempio in Italia a quello che è successo 50 anni fa, abbiamo introdotto la nozione di parasubordinazione, che significa che c'è qualcosa a metà tra un lavoratore autonomo e un lavoro occupato, e questo è paragonato al lavoro subordinato, ecco, equiparato. Però non è soltanto una questione di politiche governative, è anche una questione di difficoltà, cioè i lavoratori fanno fatica Penso a paesi come l'Argentina, citi il caso dei Picateros nel libro. Tutti questi sono fenomeni che alla fine rendono il lavoro precario più visibile sul palcoscenico nazionale e internazionale e quindi spingono poi verso una migliore protezione per questi lavoratori. Che cosa possiamo dire? Beh, questo è un aspetto molto importante. Anche negli Stati Uniti ci sono movimenti come The Fight for 15, il tentativo di aumentare il salario minimo, tentativi molto importanti. Citavo prima Uber e le società di consegne. Ecco, in questi casi spesso si dice, beh, ma tra un po' ci saranno i robot e veicoli a guida autonoma, non c'è bisogno di proteggere troppo questi lavoratori. In realtà, nonostante tutte queste conversazioni, questi lavoratori hanno cercato di organizzarsi, di lottare per un riconoscimento legale del loro lavoro e per ottenere salari più alti, per avere maggiori protezioni. Queste sono tutte caratteristiche importanti del momento attuale. Questo è avvenuto soprattutto durante la pandemia. Abbiamo visto l'esigenza di ampliare le protezioni anche a tutti i lavoratori precari, c'è bisogno di una maggiore protezione anche per loro. Quindi queste difficoltà e anche queste lotte sono molto importanti per contrastare una parte del discorso sull'automazione. Torno un attimo al punto che sollevavo prima. Sentiamo tante storie che riguardano, tante narrazioni che ci dicono che tanti lavori saranno automatizzati, ma c'è uno studio molto interessante fatto nel 2012-2013 di Frey Osborne, ricercatore di Oxford, che ha detto che il 47% dei posti di lavoro di oggi saranno automatizzati. Ai giornalisti queste cose piacciono tantissimo, questo dato continua a essere ripetuto, continua a parlarsene, ma 5 anni fa in realtà l'MIT e altre organizzazioni hanno osservato il lavoro di Frey Osborne e hanno detto che questo numero va rivalutato. In realtà si sono sbagliati, questi ricercatori hanno proprio sbagliato del tutto, ma proprio alle basi l'MIT e l'OSCE hanno rivalutato i numeri, hanno visto che sì, 12-14% dei lavori forse saranno addirittura 9%, qualcuno ha detto. Esatto, quindi questo è persino meno vero di quello che era vero in passato. Oggi questa cifra è persino inferiore. Ecco, certo, molti posti di lavoro e molti lavori saranno trasformati dalla tecnologia. Non è che il lavoro scomparirà, ma la modalità di lavoro sarà trasformata e cambiata dalla tecnologia. E quindi diventa così particolarmente importante che i lavoratori lottino proprio in quegli ambiti che saranno modificati e trasformati. È importante che le condizioni di lavoro siano protette e migliorate, guardando anche il futuro. Questa è una parte molto importante anche della politica di oggi. Ora vorrei affrontare un altro punto che sollevi nel libro, dedichi forse 70 pagine a distruggere pregiudizio e gli errori sull'automazione, anche alcune politiche, ad esempio il reddito minimo universale. Poi però c'è una controargomentazione finale, l'ultimo capitolo del libro, che invece ha una prospettiva più costruttiva e c'è una proposta politica. Io direi di concludere con questa e poi apriamo alle domande, ma prima parliamo un attimo della parte politica, cioè del reddito minimo universale. Lo descrivi in un modo molto informato, naturalmente, e lo descrivi come una soluzione tecnocratica alla Silicon Valley per un problema che secondo te non è ben inquadrato, quindi è una non soluzione al problema sbagliato. E io vorrei che ci spiegassi un po' meglio questa idea. E poi vorrei anche mettere tutto questo nel contesto dell'Italia, dove abbiamo attuato una politica reale chiamata reddito di cittadinanza, che è stato un po' un disastro per molte ragioni. La prima è che non era in realtà un reddito minimo universale, ma era un'assicurazione, cioè una politica per la disoccupazione, era un contributo alla disoccupazione, dove non ha mai funzionato come un reddito minimo universale incondizionale. Che cosa possiamo dire di questo e che cosa c'è di così sbagliato nel concetto di reddito minimo universale? Dunque, io sono a favore di qualsiasi cambiamento nelle politiche, qualsiasi cambiamento che renda più semplice per le persone sopravvivere. Io credo che le tecnologie, nonostante tutto quello che sto dicendo, vi ho dato un racconto abbastanza depresso di quello che succede nella tecnologia nel mondo, ma in realtà potremmo avere molte altre prospettive. Io credo che viviamo comunque in un mondo in cui le tecnologie sono così avanzate che nessuno dovrebbe preoccuparsi della sopravvivenza, e la proposta del reddito minimo universale è una proposta che dice: diamo alle persone denaro a sufficienza affinché non abbiano difficoltà a sopravvivere. Questa è un'idea molto positiva e questo è il motivo per cui questa è un'idea interessante per molti. C'è una lunga storia sull'origine di questa idea. Un reddito minimo universale incondizionale significa garantire che tutti all'interno della società abbiano almeno tot denaro per poter sopravvivere. A volte è un esempio un contributo fiscale, cioè se si guadagna meno di questa soglia minima c'è un'integrazione, oppure in altri casi la formula è che ogni cittadino ottiene un certo importo, ma l'idea è di vivere in una società sufficientemente avanzata da dare questa possibilità a tutti, cioè la possibilità di sopravvivere. Io credo che ci sia qualcosa di molto interessante in questa idea, perché è ragionevole, ha senso. In realtà, ovunque sia stata introdotta, in realtà è stata sempre un'idea attuata con tante condizioni, sempre importi appena appena sufficiente, e sempre legata al tema della disoccupazione. Non ha mai avuto questa reale caratteristica di incondizionalità con cui questa idea è nata. Nel libro io spiego che una delle idee, quando mettiamo insieme automazione e reddito minimo universale, perché spesso avviene, c'è chi dice che viviamo in un'epoca che vedrà la fine del lavoro, e allora spesso le stesse persone dicono che la soluzione è fornire questo reddito minimo universale incondizionale. L'idea è che viviamo in un mondo in cui i robot faranno tutto il lavoro e allora le persone non saranno in grado di trovare un lavoro, e allora cosa bisogna fare? Bisogna dare a ciascuno il denaro per comprare le cose prodotte dai robot. Questa è un'argomentazione molto coerente, che ha senso e fa sembrare che il problema della società è fondamentalmente un problema di distribuzione, cioè chi ottiene il denaro e come. Viviamo in una società in cui l'inuguaglianza sta aumentando, c'è un enorme problema di distribuzione della ricchezza nel mondo, però quello che io dico è che questi problemi emergono perché il motore della crescita economica si sta fermando, non stiamo producendo più velocemente che mai. Viviamo in una società che invece fa fatica a crescere e quindi ad avere un gettito fiscale. Invece di vivere in una società ricchissima di soldi, viviamo al contrario in una società colpita da tagli alla sanità, all'istruzione, politiche di austerity. E quindi dal mio punto di vista, se avessimo attuato un reddito minimo universale, troveremmo comunque gli stessi problemi che altri programmi di welfare hanno incontrato, subirebbe dei tagli. Quindi è difficile immaginare questa misura nel mondo reale in cui viviamo, non quello delle proiezioni di chi teme l'automazione. E il problema che affrontiamo oggi è un problema più profondo di ricostruzione del motore economico della società, e talvolta quando parlo di questi temi faccio un esempio. Negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 molte persone dicevano: per risolvere il problema del cambiamento climatico basta introdurre una tassa sulle emissioni di carbonio, è una piccola soluzione, è una soluzione di mercato, però quindi si pensava che facendo pagare l'emissione questo avrebbe risolto tutto. Ma adesso invece non siamo più di questo avviso, pensiamo invece che sia necessario attuare grandi cambiamenti e forti investimenti pubblici per trasformare un'infrastruttura di una società che dipende profondamente dai combustibili fossili ad una società invece con infrastrutture dipendenti dalle rinnovabili. La tassa sulle emissioni non è sufficiente, e lo stesso vale un po' per il reddito minimo universale. universale. Sembra una soluzione semplice, ma in realtà il problema profondo che affrontiamo avrà bisogno di un cambiamento più ampio, più profondo nella società e nel modo in cui noi ci relazioniamo al futuro. C'è molto di più rispetto al reddito minimo universale. Per concludere, su una nota positiva, parliamo della proposta politica contenuta nel capitolo finale del libro. Ed è l'argomento del tuo prossimo libro, in realtà, che adesso è solo un manoscritto, ma che presto sarà un libro sulla società della post-scarsità. La post-scarcity society è questa la tua proposta, cioè una società che non è completamente automatizzata e che può vivere con un certo tipo di abbondanza. Questa società post-scarsità non è una cornucopia letterale, non è necessariamente una società di sovrapproduzione, però insisti su alcune strutture politiche o infrastrutture politiche che devono essere create, necessari anche nuovi atteggiamenti. Parli ad esempio della giustizia cooperativa, concetto peraltro molto interessante, su cui vorrei sentire qualcosa di più. E poi c'è una dichiarazione abbastanza sorprendente, perché dici che la società post-scarsità è un modo di pensare, una mentalità. Che cosa intendi? Ho parlato molto di automazione come una narrazione di distrazione e di paura, ma buona parte del libro è anche pieno di speranza nel futuro. Io credo che quando parliamo di automazione, e spesso dico non sta avvenendo proprio come si pensava, non porrà fine al mondo, lo cambierà e cambieranno le modalità di lavoro, bisogna però anche dire che l'automazione è una storia di speranza. Questo è importante da ricordare. Quando si parla di automazione, spesso si dice dovremmo arrivare a un mondo in cui non c'è bisogno di lavorare, e la caratteristica fondamentale di questo mondo è un mondo in cui non c'è bisogno di lavorare, ma in cui comunque c'è tutto, cioè un mondo in cui si va oltre la scarsità, post scarsità, un mondo in cui le persone non hanno più bisogno di preoccuparsi della sopravvivenza. È un concetto di scarsità non tradizionale. In passato si faceva riferimento a un mondo in cui nessuno doveva fare scelte che mettessero a repentaglio la sopravvivenza, ma invece la mia definizione è diversa, è un mondo di tecnologia avanzata dove sì, si fanno scelte, ma queste non mettono a repentaglio la sopravvivenza. E io nel libro dico che la tecnologia è già sufficientemente avanzata per produrre una società post-scarsità. Potremmo riorganizzare il modo in cui lavoriamo, potremmo riorganizzare il modo in cui distribuiamo i beni per creare un mondo in cui nessuno debba preoccuparsi della propria sopravvivenza. E c'è un ottimo libro di un economista e psicologo che si chiama Scarcity, Why Having So Little Means So Much, perché avere così poco significa così tanto. E questo fa riferimento a come ci si relaziona in modo diverso al mondo quando non bisogna più preoccuparsi della sopravvivenza, si diventa molto più creativi, aperti nei confronti dei problemi. C'è più spazio mentale se non bisogna preoccuparsi costantemente della sopravvivenza, e noi abbiamo già le tecnologie per poter realizzare un mondo di questo genere. Lo potremmo fare se cambiassimo cose fondamentali nella nostra economia. La differenza rispetto alla visione dell'automazione, la speranza che offre, è che il mondo che io immagino è comunque un mondo in cui bisogna lavorare, non è un mondo in cui saranno i computer e l'intelligenza artificiale a occuparsi di tutto. No, quello che dico io è che magari ci vogliono ancora 100 anni prima che computer e intelligenza artificiale riescano a farlo, se mai ci riusciranno. Dobbiamo però già cambiare quello che stiamo facendo adesso. Siamo già in un mondo di fronte alla stagnazione e al cambiamento climatico. Questi sono problemi che dobbiamo affrontare adesso, oppure vivremo in un mondo dove l'insicurezza creerà fascismo, odio e ci impedirà di raggiungere raggiungere il coordinamento di cui invece abbiamo bisogno per reagire e rispondere al cambiamento climatico. Possiamo dunque costruire questo mondo, ma questo richiede capire come condividere, organizzare e cambiare ciò che abbiamo per creare un mondo in cui le persone non lavorano più solo per pura necessità e per paura e preoccupazione per la sopravvivenza. Io credo che un mondo di questo genere sia assolutamente possibile. Grazie. Grazie, bene, io con questo aprirei adesso la conversazione anche al pubblico, quindi vediamo se ci sono domande e proveremo a dare delle risposte. Potete fare le domande in italiano o in inglese perché è possibile la traduzione, ma dovete però aspettare il microfono. Sì, infatti i volontari vi porteranno il microfono con un minuto di pazienza. Faremo così, prenderemo 2 o 3 domande e poi risponderemo insieme. Io ho una domanda. Se possiamo ridurre la paura del futuro e aumentare la speranza del futuro con nuove tecnologie, ad esempio simulando in modo che le persone possano sperimentare un po' il futuro, e più in generale come possiamo ridurre la paura e aumentare la speranza con o senza tecnologia? Bene, adesso abbiamo una seconda domanda. Grazie per questo contributo. Alcuni anni fa ho letto un giornale statunitense, ho letto alcuni articoli sulla cosiddetta jobless economy, l'economia senza lavoro, e ho letto di alcuni esperimenti, cioè l'esperimento di pagare un salario alle persone disoccupate per evitare conflitti. Ci può magari può condividere una riflessione su questa idea? Mi interessa sapere qualcosa su questa jobless economy, l'economia senza lavori. Questo potrebbe essere la fine del liberalismo così come lo conosciamo dal passato? Non capitalismo, ma liberalismo. Grazie. Abbiamo un'altra domanda qui davanti. Grazie. Tre domande molto brevi. La prima, ha citato alcune statistiche e ha detto che non sono del tutto corrette, però abbiamo anche detto che dovremmo pensare a compiti, ai task e non al lavoro, e in effetti c'è una tendenza perché non possiamo immaginare un intero lavoro automatizzato e complesso, però se guardiamo le diverse attività, le singole attività, beh, la storia è molto diversa in termini di crescita e di automazione. Lei è un economista? No, purtroppo no. Sono una studentessa di data science. La seconda domanda: davvero vogliamo aumentare la produttività degli insegnanti? Ci interessa aumentare la produttività degli insegnanti? Io non voglio che i miei insegnanti facciano più fatica, voglio che mi diano di più, ed ecco perché tutti vogliono andare a Cambridge, ma non c'è posto per tutti perché si vuole quell'attenzione uno a uno. E poi i nostri lavoratori digitali, c'è la possibilità di avere dei sindacati? Perché tanti si dice, beh, ci sono i digital nomad, si può lavorare come freelance, però queste persone però poi non sanno neanche come pagare le loro pensioni, come pagare i contributi, come sono persone che vogliono viaggiare, comprarsi un Apple Watch, però non c'è nessuna consapevolezza, non c'è un senso di futuro, soprattutto nella generazione più giovane, non ha questo senso sindacale, non hanno idea del welfare state. Grazie. Sì, no, certamente non un economista. C'era ancora un signore invece più in alto nella platea. Grazie. Una domanda su un collo di bottiglia, cioè la distribuzione della ricchezza. E credo che su questo lei sia d'accordo, è un grande problema. In questa proposta del mondo post-scarsità, lei quale crede che possa essere una buona strategia per risolvere il problema della distribuzione della ricchezza e poi delle multinazionali, delle grandi aziende che monopolizzano la distribuzione e anche la produzione di lavoro? Bene, bene, abbiamo tante domande e aiutami a ricordarle. La prima me la ricordo, quindi parto da quella. La tecnologia, paura e speranza. Allora, io credo che sia molto interessante quello che lei ha detto, perché una cosa che penso definisca l'epoca in cui viviamo è il fatto che per le persone è molto difficile immaginare un altro modo di vivere, un modo alternativo. Molti a sinistra diranno: c'è bisogno di comunità, c'è bisogno di cose che ci mettano insieme. L'esperienza di tanti però di comunità è stata nei social media, un mondo però fatto anche di tanta ansia, di connessioni deboli, chi ha più follower, chi ne ha di meno. È un modo di vivere la società che fa paura, però per me è molto difficile immaginare un modo alternativo di fare le cose. Allora io credo che ci siano dei luoghi e dei momenti in cui la tecnologia digitale può davvero essere utilizzata per aiutare le persone a entrare in connessione in modo importante e rilevante. Si può fare tanto di più per convincere anche gli ingegneri a lavorare maggiormente su questi problemi. Una cosa che mi interessa molto è che c'è una collettiva di infermieri nei Paesi Bassi, un collettivo di infermieri che è praticamente un collettivo autogestito di infermieri e che sono riusciti davvero a sconfiggere delle mega corporation che gestiscono la sanità. Questo per alcuni motivi: intanto perché gli infermieri e le infermiere preferiscono lavorare con lo stesso paziente per periodi più lunghi invece di avere 15 minuti per cambiare il pannolone di una persona e poi 12 minuti per mettere le bende sulle gambe e andarsene. Le infermiere lavorano molto meglio quando riescono a seguire lo stesso paziente per periodi di tempo più lunghi. E questo migliora anche la salute dei pazienti. I pazienti non devono essere solo manipolati fisicamente, hanno bisogno di cura e le persone sono più sane quando davvero ricevono una cura e un'attenzione. Non ricordo il nome, Beerzorg, lo pronuncio sempre sbagliato perché è olandese, comunque lavorano per una multinazionale che copre il 75% delle case di cura. Hanno fatto risparmiare peraltro milioni di dollari al governo olandese perché le persone che si sentono più curate, che sono meglio curate, stanno meno in ospedale. Ora, c'è un sito internet in cui gli infermieri e le infermiere sono in contatto e parlano di problemi che hanno con i pazienti, malattie. E è diverso da un tipo di connessione rispetto a quella dei social media. Sì, è online, ma c'è fiducia, imparano gli uni dagli altri. Io credo che questi siano esempi positivi. Viviamo in una società, almeno negli Stati Uniti, in cui gli ingegneri, i tecnici, gli informatici erano entusiasti di lavorare per Facebook, per Google, ma adesso in realtà in tanti si stanno rendendo conto che questi posti di lavoro non sono poi così belli, anzi, certo c'è il kombucha gratis per tutti, però in realtà viene richiesto anche di tenere gli occhi incollati allo schermo. Google aveva uno dei motti, era don't be evil, non essere cattivi. Tutti questi tech worker in realtà stavano un po' soffrendo. Beh, tra l'altro devo dire che meglio, perché io non mi fido tanto della definizione di buono o cattivo di Google. Esatto, e viviamo in un'epoca in cui abbiamo bisogno di più esempi positivi. Ci sono tante possibilità di sviluppo della tecnologia, potremmo parlare molto a lungo, ma abbiamo certamente bisogno di una maggiore enfasi sulle tecnologie della speranza invece che sulle tecnologie cattive. La domanda successiva è sulla jobless economy. Questa è una aspetto molto importante. Nella letteratura economia si dice che il problema odierno non è che quando l'economia cresce crea meno posti di lavoro, ma l'economia oggi semplicemente non sta crescendo molto rapidamente ed ecco perché non c'è tanta creazione di posti di lavoro, ecco perché c'è bisogno di queste misure per risolvere il problema della disoccupazione. È vero che se prendiamo una persona di 50 anni disoccupata e che non riesce a trovare un posto di lavoro e si dice loro: va bene, consideriamo che sei in pensione, non hai più bisogno di lavorare, ti diamo un prepensionamento, ecco, questa è una soluzione che migliora anche la salute mentale delle persone, che iniziano a pensare: bene, io ho dato il mio contributo alla società, invece pensare, ho 50 anni, non riesco a vedere il mio futuro, non sono più voluto e non sono più necessario nella società. Questi sono cambiamenti molto importanti che possiamo apportare, possiamo trovare modi più umani di gestire il problema della difficoltà di trovare lavoro e della perdita dei posti di lavoro. Un aspetto a cui prestare attenzione è l'idea di una settimana di 4 giorni. Durante la pandemia si sono fatte esperienze di riduzione del lavoro e di condivisione del lavoro invece di licenziare, quindi adesso ci sono alcuni esperimenti per introdurre una settimana di lavoro di 4 giorni. E credo che questo sia di nuovo una possibilità molto positiva da esplorare, perché ci dice che comunque c'è bisogno di fare tanto lavoro, però non sarebbe meglio condividere questi lavori stabili? Ne potremo parlare più approfonditamente. Attività rispetto a lavori, esatto. Quando alcune attività vengono automatizzate ci fanno vedere che ad esempio parte del lavoro di un traduttore verrà automatizzato, ma non si possono eliminare il lavoro dei traduttori e magari c'è bisogno, invece c'è più traduzione necessaria, più lavoro di traduzione che viene fatto. Non sappiamo in equilibrio quanti saranno creati e quanti saranno distrutti rispetto invece alla proporzione dei lavori che saranno trasformati. Ora, se l'economia crescesse più velocemente crescerebbe anche la domanda di questi lavori trasformati, ma da un punto di vista macro stiamo vedendo una economia che cresce lentamente e questo significa che questi lavori parzialmente automatizzati sono stagnanti, cioè la domanda è stagnante, quindi dobbiamo pensare all'aspetto più macroeconomico delle cose. Lo salto la domanda sugli insegnanti, direi che io non penso che dovremmo reagire ai problemi che descrivo pensando a come riavviare il motore della crescita e come arrivare in un mondo di maggiore crescita della produttività. Non credo neanche che sia possibile, proprio per quello che dicevi, di quello che dicevo dei lavori di esempio cura e assistenza domestica, cioè questi non li vogliamo automatizzare. Gli studenti che hanno studiato su Zoom, è stata un'esperienza orrida per gli studenti. Quando, ve lo posso dire anche come insegnante, quando insegno online perché magari sono in viaggio per presentare il mio libro, i miei studenti non sono affatto felici di tornare a quella modalità. Quindi dobbiamo trovare dei modi per cambiare, per aggiustarci, adeguarci a un mondo di crescita più lenta. Non deve essere per forza una brutta economia insegnante, dobbiamo trovare un modo diverso di organizzare l'economia e quindi in realtà ci possono essere anche esperienze positive. Non è necessariamente un problema. E poi la distribuzione della ricchezza. Non c'è modo di risolvere questi problemi senza enormi carichi fiscali sui ricchi, cioè possiamo chiamarlo come vogliamo, tasse, espropriazione, confische, tasse elevate, ma non c'è modo di risolvere questo problema senza imporre tasse elevate su chi è ricco e sui più ricchi. Dobbiamo prendere la ricchezza e usarla in modo pubblico, c'è bisogno di un livello molto più elevato di investimento pubblico e di conseguenza dobbiamo immaginare un mondo in cui diversi stakeholder hanno il controllo del modo in cui questi fondi vengono utilizzati. Io vorrei vedere Amazon non distrutta ma trasformata in un luogo in cui i clienti e i lavoratori dei magazzini e tutti i tecnici e gli ingegneri fanno parte di una conversazione su come sviluppare e trasformare questa parte enorme dell'economia di oggi, magazzini e consegne. Ecco, io vorrei vedere lo stesso avvenire in tanti aspetti dell'economia. Vorrei vedere un controllo più democratico con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder diversi e questo è possibile soltanto se la ricchezza viene distribuita meglio. Pensate a Twitter, a quello che sta succedendo. Ciò che doveva essere una piazza pubblica da proteggere ed era un'azienda redditizia ma neanche troppo redditizia, Elon Musk l'ha comprata dicendo che l'avrebbe resa migliore e in realtà sta facendo tutto il possibile per trasformarla in un'azienda redditizia, più redditizia possibile, orientata solo al profitto. Elon Musk in termini di salute mentale starebbe molto meglio se gli togliessimo un po' dei soldi che ha. Io penso che se gli confiscassimo un po' di soldi sarebbe meglio. Io credo che l'intento davvero è più risolvere i problemi mentali di Bezos e di Elon Musk. Non vogliamo rubargli i soldi e togliergli la ricchezza, ma davvero aiutarli. Ecco, io penso che sì, per aiutarli non si può fare altro che sottrargli il tanto denaro che hanno a disposizione. Grazie, grazie a tutti per la vostra attenzione. Un'ultima cosa, vorrei ringraziare moltissimo Simona Caldera, grazie per la traduzione, grazie al pubblico, grazie a Aaron Berenaf, a cui vi chiedo di fare un grandissimo applauso. Grazie.